19 e 19 minuti, benvenuti gentili ascoltatori a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Oggi siamo all'11 gennaio 2024, la seconda puntata di quest'anno che va dedicata inevitabilmente a quello che sta succedendo in queste ore e sta succedendo in realtà da domenica scorsa in Ecuador. Dico la domenica scorsa perché è stato il giorno in cui è diventato pubblica la fuga da parte del principale capo narcotrafficante in Ecuador. C'è un prima e un dopo questa domenica. A partire di questo fatto la violenza è aumentata e ha provocato dichiarare lo stato di guerra. In effetti il presidente Álvaro Noboa ha firmato un decreto, nell'articolo 1, cioè riconoscere l'esistenza di un conflitto armato interno sulla base considerata del presente decreto e la normativa vigente applicabile, quella del conflitto armato interno. Così inizia il decreto da parte del neo presidente Noboa. Credo che possiamo usare il prefisso neo visto che si è insediato da meno di 2 mesi. Un'altra parte di questo decreto afferma che il Consiglio di Sicurezza Pubblica dello Stato, con base e in base alle informative tecniche, aggiornerà la lista dei gruppi identificati. Perché? Perché è stato un importante numero di bande accusate da terrorismo. Questa è una parola interessante, curiosa se vogliamo, a partire di questi fatti di violenza. Di solito quando sentiamo parlare di terrorismo non pensiamo alla delinquenza dei narcotrafficanti, però dobbiamo pensare a questa parola nel termine più ampio sicuramente. Fra le disposizioni generali di questo decreto si incarica l'autorità nazionale di difesa l'esecuzione di questo decreto, che informerà di maniera costante e urgente sugli esiti al presidente della Repubblica. Si è firmato il 9 gennaio, quindi l'altro ieri, lo dico perché ci ascolta in diretta, si nomina questi gruppi, sicuramente di diversa importanza fra di loro, come sono Aguilas, Aguilas Killer, AK-47, Cavalieros Oscuros, Chone Killer, Choneros, Corvicheros, Cuartel de Feas, Cubanos, Fatales, Gangster, Caterpillar, Lagartos, e posso andare avanti. Sicuramente fra questi che ho nominato, los Choneros è uno dei più importanti. In effetti il capo che è evaso dal carcere era il leader dei Choneros. Quindi ci sono diversi aspetti da capire, la parte che riguarda la sicurezza, ma anche di capire come che l'Ecuador è arrivato a questo punto. E quindi noi ci concentreremo, come fa spesso questa trasmissione, facendo collegamenti con l'altra sponda dell'Atlantico, in questo caso dobbiamo dire del Pacifico, a dire il vero. Però prima volevo accennare qualcosa su quello che succederà questa domenica. Fra 3 giorni soltanto si insiederà finalmente Arevalo. Lo dico perché ha vinto l'elezione Arevalo tanti mesi fa e finalmente si insiederà questa domenica. Un processo sicuramente molto travagliato, perché ci sono state diverse misure da parte della giustizia del Guatemala per impedire l'insediamento di Arevalo, però finalmente lo farà il 14 gennaio. Tra le personalità che saranno presenti in questo insediamento spicca la presenza del re di Spagna, Felipe VI, e poi ci saranno altri 10 capi di Stato, quello del Messico e del Cile, Andrés Manuel López Obrador e Gabriel Boric, rispettivamente, come paesi più importanti, ma poi ci saranno il presidente Rodrigo Chávez del Costa Rica, Xiomara Castro dell'Honduras, Gustavo Petro di Colombia, Santiago Peña del Paraguay, Daniel Noboa d'Ecuador, io direi che è soggetto a conferma, presumo io, questa presenza, Laurentino Cortizo del Panama, e poi ci sarà il primo ministro di Belize, Juan Antonio Briseño, e la prima ministra di Aruba, Evelyn Weber Croes. E ci sarà anche la presenza della presidente di Taiwan, Repubblica Dominicana, Perù e Portogallo. Vedremo in cosa andrà a finire e come sarà questa presidenza. Chi lo sa, magari giovedì prossimo ci occuperemo di questo tema. Intanto oggi, 11 gennaio, ci occupiamo dell'Ecuador e lo facciamo anche dal punto di vista musicale, per questo sentiamo Ecuador Manta oggi. Prima avevo sentito Para No Volver, adesso sentiamo Iga Pirca. Ma prima vi devo ricordare che sentiremo musica, collegamenti in diretta, diverse testimonianze, ma di pubblicità non se ne parla neanche. Per continuare a farlo c'è bisogno del vostro contributo anche in quest'anno appena iniziato al conto corrente postale 120 82 301, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. latinamericando@gmail.com, ripeto, latinamericando@gmail.com, e così potete comunicare con noi quando volete. Siamo in diretta il giovedì dalle 19:10 e in replica il lunedì dalle ore 16:25. Non cambiate frequenza, torniamo fra pochissimo. Avanti con questa puntata di Latinoamericando per Radio Cooperativa, e credo che ci sono tante novità da raccontare di questa vicenda tragica, direi, dell'Ecuador, perché fra le notizie, per esempio, una è che la violenza in Ecuador, secondo le forze armate, oggi sono stati 5 morti e 329 detenuti nella prima giornata degli operativi da parte dell'esercito. Però per parlare su questo, cosa meglio che collegarci in diretta con Quito, la capitale dell'Ecuador. Dall'altra parte della linea ci risponde Davide Matrone. Davide Matrone, buonasera e bentornato a Latinoamericando.
Buonasera a tutti, grazie nuovamente per l'invito, un saluto a tutti.
Grazie mille a te per la tua solita disponibilità. Davide Matrone è docente di analisi politica e anche giornalista, da 12 anni che vive in Ecuador, quindi conosce molto bene quello che sta succedendo. Ecco, se vuoi raccontarci le ultime oggi, cosa stai vedendo quando è il pomeriggio in Ecuador, Davide?
Sì, oggi diciamo c'è un'apparente tranquillità in alcune zone della città dopo i primi operativi da parte delle forze dell'ordine, dei militari che stanno pattugliando, controllando tutta una serie di zone della città di Quito. Ovviamente io mi riferisco più alla capitale, visto che vivo qui. Da registrare alcune cose che a mio avviso si stanno verificando, nel senso che a me sembra che i militari stiano andando nelle zone, nei settori popolari, nelle zone dove c'è nel caso la manodopera della delinquenza, nei settori dove purtroppo lo Stato in questi ultimi anni non è intervenuto con altre figure professionali, non ha realizzato tutta una serie di interventi e oggi si presenta con il volto della repressione, della militarizzazione, che si vedono scene anche abbastanza disumane, far spogliare, desnudare i giovani per controllarli. C'è una situazione che sì, ovviamente bisogna rispondere al caos che si è creato con le bande nei quartieri, ma non solo con i militari, non solo in questo modo, secondo il mio punto di vista. Quindi è quello che sta succedendo, si registrano sì dei morti, una serie di arresti in tutto il paese, anche alcuni pezzi di un certo rilievo di alcune bande che si sono arrestati in queste ultime ore, 48 ore, da quando è stato emanato lo stato di guerra dal giorno 9.
Certamente, a me, io prima dicevo agli ascoltatori, ero un po' curioso per la parola terrorismo, perché uno pensa magari a qualche gruppo islamico o di altre cose che magari riguardano la politica o la religione, però a un gruppo narcotrafficante chiamarlo terrorismo è un po' curioso, no? O non ti è stupito questo termine?
No, ovviamente come si stanno attuando, come si stanno muovendo queste bande criminali, questi gruppi narcos ovviamente stanno creando del terrore, sicuramente stanno generando terrore nella popolazione del paese. Però non so quanto ci sia anche una certa strumentalizzazione rispetto a quanto stia accadendo, perché a me sembra che ci sia anche l'applicazione della famosa dottrina shock della sociologa canadese Naomi Klein, cioè si vuole creare uno stato di temore, di terrore, di paura nella popolazione per poi legittimare lo stato di polizia, di militarizzare tutto il territorio, di creare una certa narrazione, narrativa mediatica che c'è un pericolo interno, così come un po' si è vissuto nei decenni passati nella stessa America Latina quando si applicava la famosa dottrina della sicurezza nazionale in molti paesi. Molti paesi latinoamericani conoscono. Io vedo che si stia ripresentando questo scenario in Ecuador e non solo in Ecuador, ma anche in altri paesi dell'America Latina. E più che reprimere e intervenire solo con repressione, bisogna intervenire in modo differente, eliminare le condizioni per cui la criminalità, i narcos, si fomentino, cosa che si è dato in questi ultimi anni. Bisogna intervenire con politiche sociali rivolte all'occupazione, all'abbandono scolastico, che è anche un fenomeno che negli ultimi anni è cresciuto. Quindi è un po' questo quello che sto analizzando e osservando.
Certamente, Davide Mattrone, siamo all'ascolto della Radio Cooperativa, siamo collegati in diretta con Quito, con la capitale dell'Ecuador. Magari vuole approfittare di questa situazione il governo di Noboa, però c'è anche una richiesta da parte della gente di una visione securitaria, non so se così possiamo chiamarlo, nel senso che ha sostegno questa mossa o mano dura da parte di Noboa. È così questo?
Sì, certo, si sta anche vedendo un certo appoggio popolare. Si vedono alcuni video nelle reti sociali di persone che applaudono quando arrivano, giungono i militari, i tank, i carri armati nelle zone, chiaro. Però mi domando se questi applausi sono anche, come dire, suscitati appunto da questo stato di terrore e timore che si è creato. Io penso che la stessa gente che applaude e che ovviamente ha bisogno, per carità, di vivere in un paese sicuro e tranquillo, dovrebbe anche non solo no applaudire, ma criticare chi fino a in questi anni è stato al governo e ha fatto sì che la situazione è questa, cioè siamo arrivati al punto che dobbiamo applaudire i carri armati in strada perché la situazione è degenerata a tal punto che le bande criminali controllano i territori. Ma domandiamoci come si è arrivati a questo stato di cose, perché noi in Italia conosciamo un po' la storia della mafia, possiamo anche comprendere e andare un po' verso questa direzione, capire come si sono create le condizioni per cui dobbiamo arrivare ai carri armati fuori la porta per vivere in un paese cosiddetto civile e democratico.
Intuisco male o mi sembra di percepire dalle tue parole, Davide Mattrone, che hai un po' di timore che vengano violate persino i diritti umani?
Beh, certo che si può anche approfittare, si può anche legittimare l'uso della forza per reprimere le proteste sociali, per giustificare una serie di azioni contro il popolo inerme. C'è anche questo pericolo, certo che può anche esserci, e poi la storia ce lo insegna. In America Latina, negli anni e nei decenni passati, queste cose ne sono successe, e come, no? Quindi c'è anche questa preoccupazione, ovviamente, che può essere legittima. Con questo non voglio appunto giustificare che non bisogna intervenire contro la criminalità, assolutamente, però io sono a favore che bisogna intervenire prima, cioè bisogna prevenire, come si dice, prevenire è meglio che curare. Preveniamo, cerchiamo di fare politiche perché poi non bisogna arrivare a questo stato di cose.
E non possiamo collegare questo fenomeno alla problematica magari della mancanza di lavoro, di educazione e di salute, no? Tanti problemi sociali che vivono gli equatoriani, giusto?
Ma certamente, io sono dell'opinione che lo stato di cose attuali deriva da un processo che è già in atto da 6-7 anni. Da quando c'è un neoliberismo in atto, politiche economiche neoliberiste, con sempre meno intervento dello Stato, una retrocessione dello Stato in termini di politiche sociali, di risorse verso il lavoro, aumenta la disoccupazione, le privatizzazioni sempre più in atto. Quindi queste politiche, a mio avviso, hanno favorito una descomposizione sociale, hanno fatto sì che lo Stato ha perso il controllo di territori che nel frattempo sono stati sempre più sotto il controllo, sono sempre più sotto il controllo di questi gruppi che, così come ha fatto la mafia in Italia, non scopriamo l'acqua calda oggi, cioè la mafia è così in Italia, ovviamente facendo le dovute comparazioni, non è la stessa entità, non è la stessa situazione, però interviene laddove non interviene lo Stato e
Sì.
quindi creando una serie di attività che illecite, criminali, dove giovani, questo è un altro fenomeno che volevo evidenziare. E in queste bande si vede sempre più la presenza di giovani adolescenti, quindicenni, sedicenni. Un ragazzo dovrebbe stare a scuola in questo, dovrebbe essere occupato in attività didattiche, non far parte di bande. Quindi, se questi giovani sono parte di queste bande, evidentemente c'è da domandarsi. Perché, come mai, invece di andare a scuola, di essere occupato a fare quello che dovrebbe fare, è lì a delinquere o a realizzare attività criminali?
Sì, anche quelli che hanno attaccato la TV in diretta erano poco più che adolescenti, se non
Sì, erano
vado errato.
giovani, qualcuno aveva 15 anni, 16 anni, quindi ti chiedi perché sta lì? Dovrebbe invece fare altro, no?
Informo agli ascoltatori di Latinoamericano che il nostro intervistato Davide Matrone ha fatto una dichiarazione, è stato intervistato dal sito fanpage.it, questo importante sito di informazione, e tu hai fatto questa dichiarazione molto nel titolo, c'è scritto allarmante, qui di sera non usciamo più. Ci vuoi raccontare un po' questo clima di terrore che vive anche la popolazione comune? Ci sono delle sparatorie, anche tu che ti trovi nella capitale, quindi per dire che non è un problema soltanto nella costa pacifica dove si trova Guayaquil, giusto, Davide?
Sì, ma ritornando a quanto detto prima, negli ultimi anni con l'incremento di questa delinquenza è cambiata anche un po' la vita quotidiana di noi persone che vogliono vivere, diciamo, in pace, come si suol dire, tranquilli, dedicarsi al lavoro. Però effettivamente si vive con una certa tranquillità fino a quando c'è l'ora solare. Dopodiché, con il calare della notte, c'è un coprifuoco non, diciamo, legale, autorizzato, ma c'è un coprifuoco di fatto perché ci si limita ad uscire di casa la notte, se si esce si va a posti mirati, in taxi, con la macchina, e quindi non si va in giro così. Perdendo il tempo, tra virgolette, o svagando. Si è limitati da tempo, poi dipende anche dalle persone, ci sono quelli più temerari, quelli meno, quelli più responsabili, quelli invece vogliono avventurarsi, però sta di fatto che comunque questa sensazione è abbastanza diffusa, anche conversando con amici, con persone vicine. Un altro elemento, si evita di andare alla costa, alla zona costiera, perché se ne sentono tante, perché ci sono appunto territori conquistati o sotto il controllo di questi gruppi, e quindi la gente evita di muoversi in zone sempre più pericolose e di muoversi la notte.
Se ci sono due stati paralleli, uno all'interno delle carceri, un attore fondamentale sicuramente in tutta questa vicenda, e anche uno stato parallelo fuori dalle carceri, giusto, Davide?
Ma sì, vabbè, sono parte dello stesso sistema, nel senso che come così è successo, ritorno a un fenomeno che noi conosciamo in Italia, cioè le mafie, i gruppi criminali con i suoi affiliati che sono nelle carceri o che sono fuori, si muovono e realizzano le proprie attività illecite e criminali, creando uno stato nello stato, no? C'è una forma di stato parallelo, però sotto forma di illecito e di attività criminali. Quindi è questo che negli ultimi anni si vede sempre più. È un altro elemento, così come è successo anche in Italia, nel senso che questi gruppi hanno sempre più conquistato spazi anche all'interno delle istituzioni, cioè nel senso che c'è la complicità di apparati deviati dello Stato, della polizia, dell'esercito, ovviamente casi particolari che poi stanno fuoriuscendo anche in alcuni casi giudiziari. Quindi c'è un certo salto di qualità, le bande bandillas che si muovevano fino a qualche anno fa, che già esistono già da tempo nel territorio equatoriano, che però con il rafforzamento delle stesse sta facendo sì che questo si ramifichi anche all'interno delle istituzioni e degli apparati dello Stato.
Anche perché non possiamo spiegare la fuga, a parte il carcere di Adolfo Fito Masia, se non capiamo il sistema di corruzione anche a livello statale. Davide Matrone, prima di salutarci, tu sei arrivato 12 anni fa in Ecuador. Era un Ecuador, correggimi se mi sbaglio, diverso. Possiamo dire che negli ultimi anni ha perso la ingenuità, in un certo senso?
Guarda, io quando sono arrivato qui in Ecuador c'era il governo Correa che ha dato 10 anni di stabilità, non ricordo assolutamente questa situazione. Sì, certo, si parlava e comunque stati attento, non andare nei parchi la notte, non muoverti qua. Sono stato anche assaltato durante quel periodo, però comunque c'era una certa stabilità economica, c'era una certa tranquillità, si poteva viaggiare anche nelle zone cosiddette pericolose, c'era una certa libertà di movimento, c'era una certa libertà, cioè c'era uno Stato che funzionava, che aveva una testa e una coda. Quindi non è stato, non è sempre solo questo l'Ecuador, solo che facendo un'analisi un po' più macroeconomica, da quando appunto si è smantellato la presenza dello Stato e si sono applicate queste politiche neoliberiste negli ultimi 6 anni c'è stato un aumento sempre più di questa situazione e questa ingenuità che tu menzioni, chiaro, c'è sempre più cattiveria, violenza che conquista spazi dentro della società e dentro della popolazione equatoriana.
Sì,
Ed è una tristezza, un peccato vivere questa
ma e poi il
situazione.
problema è che lo Stato si fa presente sicuramente, ma attraverso le armi, non attraverso l'istruzione, la salute e così via, giusto?
Esatto, sì, cioè si interviene solo in questo modo, in questi ultimi tempi.
Perfetto. Io ringrazio tantissimo, veramente, poi credo che la persona giusta, al momento giusto, al posto giusto, Davide Matrone, docente di analisi politica, nonché giornalista, per la sua solita disponibilità con Latinoamericano. Speriamo bene, si migliori un po' la situazione, penso anche a te e a tutte le persone che abitano nel territorio equatoriano. Grazie, alla prossima, Davide.
Grazie a voi, di nuovo. Ciao, a presto.
Ciao, a presto. Era Davide Matrone, collegamento in diretta con l'Ecuador, che ci faceva un panorama sicuramente molto interessante, molto esaustivo di com'è la situazione in Ecuador. Così come abbiamo appena parlato con un italiano che si trova in Ecuador, fra pochissimo parleremo con un equatoriano che si trova in Italia. Sentiremo la sua opinione, come sta vivendo lui dall'Italia, quello che sta succedendo nel suo paese di origine, ma è una persona molto informata di quanto sta succedendo perché ha contatti con familiari, amici, come non poteva essere altrimenti, soprattutto in una situazione particolarmente drammatica come quella che sta vivendo oggi l'Ecuador. latinamericando@gmail.com, ripeto, latinamericando@gmail.com. Ritorniamo fra poco. sol naciente è quello che stiamo finendo di ascoltare di Ecuador Manta, un'ottima musica equatoriana. E visto che stiamo parlando di musica, sentiamo adesso un musicista equatoriano che da diversi anni che abita in Italia. Il suo nome è Pablo Escobar. Nessuno si spaventi, non abbiamo fatto resuscitare nessuno. Pablo Escobar, buonasera e benvenuto per la prima volta al Latinoamericano.
Ciao Gustavo.
Grazie mille per la tua disponibilità. Pablo, tu da tempo che abiti in Italia, però sei un equatoriano da Quito originario, da tempo che sei qui in Italia. Ecco, però vuoi raccontarci un po' la tua visione, come stai vivendo dall'Italia, quello che sta succedendo nel tuo paese d'origine, per piacere? O se vuoi commentare, perché so che hai sentito in streaming da www.radiocooperativa.org in diretta quello che ci diceva Davide Matroni prima da Quito. A te la parola.
Ok, grazie Gustavo. Io sono da 11 anni qua in Italia e ho vissuto una parte del periodo del presidente Correa e 10 giorni fa ero in Ecuador e ho visto il cambio, no? Ho visto il cambio da quando me ne sono andato e sono successe tante cose. E prima di tutto vedo che la criminalità è aumentata, era già pericoloso uscire, no? Come diceva Davide, uscire di sera era già difficile. Soprattutto vedo che è aumentata la presenza di tanti stranieri che non trovando lavoro nel mio paese rubano, si dedicano al sicariato, hanno applicato una cosa simile al pizzo che si chiama las vacunas, quindi tutti i locali, adesso che sono andato in Ecuador ho visto che tutti i locali erano chiusi perché se non paghi ti bruciano il locale. E questo per una forte presenza anche straniera in Ecuador. E volevo commentare qualcosa sul fatto che per arrivare a questo stato tutto è iniziato già dai tempi del presidente Correa, quando lui tolse proprio il diritto agli scioperi e ai sindacati, alla formazione di sindacati. Quindi la prima cosa che fece lui era questa. E quando mi ricordo quando un gruppo, no, voleva organizzare una marcia, un corteo alla casa presidenziale, Correa organizzava, no? Era un governo populista, Correa organizzava la contromarcia, ovvero portava gente di tutto il paese per marciare, per fare un altro corteo sulla stessa strada, per confrontare il popolo con il popolo. Inizia così questo confronto fra equatoriani. E adesso, no, da tanti anni si parlava anche di questa soluzione, no? Mi ricordo, mio papà mi diceva, ma da quando ero piccolo, ma perché tutti i militari non escono per strada per difendersi? E personalmente vedo che anch'io applaudo, mi sumo a tutta la gente del mio paese che applaude la presenza dei militari della polizia per strada. E mi sembra una decisione radicale questa di aver chiamato l'altro ieri col decreto 111 di Daniel Noboa, aver dato un nome a questi gruppi di crimine, si chiama gruppo di crimine organizzato, così si fanno chiamare queste Las Pandillas, no?
Sì, sembra di Pablo Escobar che nemmeno c'è un intento di nascondersi, tutto lo fanno sotto la luce del sole, un po' come sfidando il potere dello Stato, al miglior stile mafioso, persino sono arrivati alla TV, quindi sono entrati in piena diretta, quindi credo che anche questo parla della sfida di queste organizzazioni criminali allo Stato equatoriano, giusto?
Sì, e ultimamente, oggi è uscito, no, ieri un altro video trasmesso da una prigione dove loro, una pandisa, chiedeva allo Stato di togliere la presenza militare delle strade. Però si vedeva proprio anche nel linguaggio corporale, anche nelle parole che usavano, si vedeva una certa paura già di questi gruppi.
Perché paura, Paolo?
Paura perché loro prima di tutto tanti sono minorenni. E vedono che finalmente lo Stato si è mosso per istituzionalizzare questa persecuzione ai gruppi, quindi adesso non sono le gang, le pandillas che potevano uscire e avevano il loro quartiere dove nessuno poteva entrare, anche nella prigione, no? Loro hanno una forte presenza. Quindi una volta che le hanno tolto questo potere, si vede che loro si sentono, che loro hanno una certa paura. E io personalmente sono contento perché 10 giorni fa che sono andato in Ecuador si vedeva già questo, come diceva Davide, questo coprifuoco di fatto, no? Ma è già una situazione che ci accompagna da tanti anni, che di sera non si può uscire perché si possono rubare, e la casa deve stare, non so, non è sicuro in casa perché paura che entrino gruppi, no? E quindi già si vedeva questo. Non so, io sono davvero contento, solamente una cosa che magari non mi torna, che nell'ingresso del gruppo, no? Si chiamano los Tiguerones, l'ingresso al canale di televisione, questo gruppo ingressa a 1 di pomeriggio, sceglie un canale che è a pochi metri di una caserma. Alla fine la polizia riesce a detenere tutto il gruppo e si sentono pochi dispari. È tutto trasmesso anche dal vivo.
E cosa ti ha fatto pensare questo, Paolo?
Non so se sarà. Loro volevano dare un messaggio, non sono riusciti a dare il messaggio completo, però il presidente ha preso la palla al balzo ha approfittato di questa circostanza per poter fare lo stesso che in El Salvador sta facendo Bukele,
sì.
per chiamare i gruppi già con un nome e chiedere alla presenza militare. Quindi non so se può essere un intento di, non so, un montaggio, non so, o possibilmente una coincidenza, però mi è sembrata un sequestro, un intervento del gruppo criminale un po' non, plan- non, no, non riuscito, senza nessuna, nessun fine, un po' così.
Sì, semplice, sì, che sicuramente fa pensare, lascia riflettere. Paolo Escobar, io vorrei chiederti anche, perché tu dici, tu sostieni questa discesa in campo da parte dei militari, come lo fanno tanti equatoriani, però non pensi che non è privo di rischi questa azione?
No, ci sono tanti rischi, questo sì.
Quali sono?
Anzi, le guide penitenziarie, no? La polizia che è nel carcere, la polizia che è nel carcere si trova, sono degli ostaggi adesso, quindi è il primo rischio. L'altro rischio che come hanno già annunciato i gruppi criminali organizzati, hanno chiesto scusa al popolo, al paese, per quello che succederà dopo. Loro minacciano, però ci hanno minacciato già da tanti anni.
Perché cosa potrebbe succedere in futuro?
Io, allora, mi auguro che loro possano intervenire e almeno metterli in questa carcere sicura, no? Di massima sicurezza che vuole costruire Novoa, e per togliere tanti privilegi, soprattutto, non so, la comunicazione telefonica senza controllo dal carcere, e l'entrata, gli ingressi e le uscite anche dei capi di questi gruppi, come è successo anche in questi tempi, no? Si sono scappati dal carcere così, quando hanno saputo che loro, i capi, dovevano essere traslati. Quindi, non so, penso che il paese avrà comunque la stessa cura di prima, no? Non uscirà tanto, avrà molta paura, però finalmente loro hanno anche una controparte, loro la criminalità organizzata avrà la loro controparte, che sono i militari e la polizia. Quindi ci saranno rischi sicuramente, sapremo noi adeguarci a questi rischi, però penso che è il momento che subito, non so, si possa fare fronte a questa situazione. La criminalità si è invasa da tantissimi anni e nel governo di Correa è aumentata.
Adesso sentiamo un breve frammento dei complimenti che ha fatto Novoa a chi ha sostenuto le misure del suo governo. Voglio ringraziare e complimentarmi con gli assemblisti che hanno votato una legge storica.
Presò e votò su respaldo alla decisione nazionale di combattere a tutti i delinquenti e terroristi che
ha preso la decisione di sostenere che combatte i terroristi che vogliono imporre il caos.
Tenden a implantare il caos. Estamos convencidos de que vamos a salir victoriosos de este conflicto.
Siamo convinti che vinceremo questo conflitto e il sostegno cittadino e dei partiti politici
y de los partidos políticos es fundamental para salir de la oscuridad y
ed è importantissimo per uscire dal buio.
Generar mejores días para todos.
Ci porterà una miglior vita per tutti. Cedere dinanzi al male mai.
Luchar incansablemente siempre.
Lottare senza tregua sempre.
Che viva l'Ecuador.
Viva l'Ecuador, così è il Presidente della Repubblica Daniel Noboa ha lasciato il suo messaggio. Mi sembra che è stato molto chiaro, giusto Pablo?
Sì, sì, ha avuto anzi l'appoglio,
il sostegno, sì.
Scusa, il sostegno di tutti i deputati, quindi...
Sì, c'è unanimità al riguardo.
Sì, vuol dire che tutti i partiti politici sono d'accordo, meno male. Sono state approvate due leggi, l'una era riguardo allo zappagone, non so in italiano, quando...
Sì, blackout sarebbe, sì. No? Perché cosa è successo con gli apagoni?
No, perché quando noi abbiamo una presa elettrica quindi quando piove, quando non piove, non abbiamo elettricità. Quindi hanno approvato, hanno avuto il consenso, l'unanimità per poter acquisire anche dell'elettricità all'estero, per avere alcune aziende estere nel paese che possono aiutare a produrre energia e elettricità. E l'altra invece questa della sicurezza nazionale. Tanti appoggiamo il presidente, spero tutto vada bene. Ho la famiglia lì e quando è successo questo del canale di televisione, io ero in diretta con la mia famiglia al telefono e hanno vissuto un momento di forti emozioni,
sì.
Con una commozione sociale generalizzata, e spero possiamo uscire da questo.
Sì, come non poteva essere altrimenti questa commozione, io ringrazio tanto Pablo Escobar che ci parla in diretta qui dall'Italia. È un equatoriano che da tanti anni che abita in Ecuador. Non so se voleva aggiungere qualcosa prima di salutarci, Pablo.
No, solo ringraziarti per questo momento, no? Di espressione e anche di informazione. E tutto si trova su internet, bisogna solamente avere cura di quello che si vede, perché anche in Ecuador tanti stanno approfittando adesso per instrumentalizzare questo tema e mettono tanti fake news, quindi bisogna anche essere attenti a questo.
Perfetto, grazie mille Paolo.
Grazie Gustavo.
Un saluto, era Pablo Escobar, è un musicista equatoriano che da tanti anni che abita in Italia. Eh sì, abbiamo salutato Pablo Escobar perché ormai sono le 20:10, quindi è arrivato il momento dei congedi. In questa puntata che l'abbiamo dedicato pressoché completamente all'Ecuador non potevamo fare altrimenti. Comunque, se non ci sono sorprese, cose particolarmente stravolgenti, esistono alte probabilità che giovedì 18 gennaio ci occuperemo del molto travagliato insediamento di Arauz in Guatemala, un paese strategico. Magari non è più importante in America Latina, però ci sono molte cose da conoscere di questo paese che è molto poco chiacchierato, pressoché sconosciuto in Europa. Ma ci sono motivi per che le cose siano diverse. Noi adesso ci salutiamo, però voi continuate all'ascolto di questa radio, perché esistono due possibilità. Una, che ci ascoltate in diretta il giovedì dalle 19:10. In questo caso, fra poco sentirete un intervallo musicale, dopodiché dalle 21:30 fino alla mezzanotte, oggi 11 gennaio, sarà il momento di ascoltare musica e cultura. Se invece ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16:25, fra pochi minuti sarà il momento di ascoltare Gabriele con Economia e Società. In ogni caso, voi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa con le nuove frequenze 92.1 per Padova e 97.2 per Bellunese Feltrino, e se no attraverso il consueto molto diffuso streaming dal sito ufficiale di Radio Cooperativa, cioè www.radiocooperativa.org. Ci trovate anche in DAB, attenzione a questa novità, per ascoltare Radio Cooperativa. Ci sono stati cambiamenti le frequenze, per una cosa si mantiene, ovvero la necessità del vostro contributo al 120 82 301, che è il conto corrente postale, al RID bancario, al pago elettronico o al contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Potete scriverci, anzi, vi invitiamo a farlo a latinoamericando@gmail.com. Ancora latinoamericando@gmail.com. Ci trovate anche su Facebook, quindi se avete questa rete sociale, mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericando. Con el corazón. Quindi basta, da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi. Noi ci diamo appuntamento a questa domenica dalle ore 18:30 con l'attualità internazionale. Grazie e alla prossima.